And you say Shy City, Shy City, Shy City.
Fashion Corner Podcast, episodio 4. Ben ritrovato Greg, ti voglio comunicare che è la prima volta che registro da casa mia. Quarto episodio ce l'ho fatta, prima varie vicissitudini mi avevano portato in altri posti, invece adesso ci sono, speriamo di avere un setup decente e una connessione internet stabile, che fino adesso è stato il mio punto debole.
È stato molto bello vederti scherzare sulla tua connessione internet mentre la tua connessione internet ti scherzava. È stato abbastanza divertente. Ci siamo dimenticati di dire in queste ultime 3 puntate, forse anche 4, siamo nell'unico angolo che conta.
Ah, è vero. Sì, sì. L'unico angolo che conta è dove ogni settimana, come se foste abbonati, si danno delle fashion news che sono bollenti, no? Quindi per iniziare, oggi ritorniamo un po' al nostro tipo di puntata canonica, possiamo dire, cioè dove diciamo un paio di news e poi parliamo di una tematica principale che è quella di come sarà l'esperienza e il futuro dello shopping in uno scenario post-Covid, perché speriamo di avvicinarci un po' alla fine della pandemia e guardando un po' avanti nel 2022 possiamo dire che si creerà magari il nuovo normale, lo scenario a cui poi ci abitueremo e diventerà quotidianità dopo aver vissuto questa brutta esperienza. Quindi questa sarà la tematica principale, mentre nell'ultima puntata avevamo fatto un po' avevamo avuto un approccio diverso e se non l'avete ascoltata, ovviamente andate ad ascoltarla, investite questa mezz'ora abbondante e avevamo parlato un po' di quelli che per noi erano i brand più caldi del momento e quelli che non stavano funzionando. Riascoltandola abbiamo nominato in tutto 9 brand, 10 brand, cioè ci sarebbe spazio per parlare ovviamente di tantissimo, sono quelli che per un motivo o per l'altro in quel momento ci sono sembrati più adatti, però comunque una buona overview.
Senza dubbio ho pensato più e più volte ad alcuni brand da aggiungere a quella lista, sia prima che dopo, però ci siamo divertiti nello sviscerare qualche tematica calda, sia dal punto di vista appunto dei brand che secondo noi sono in salita, sia quelli che appunto probabilmente potrebbero fare molto meglio. Parlando di qualcuno che da qualche anno sta facendo molto bene e che è vicino ai nostri cuori, diciamo semplicemente perché è una nostra concittadina, la buona Chiara Ferragni ha lanciato una bella news.
Eh sì, ha un po' scioccato tutti in fine di settimana Chiara Ferragni, come dicevi te, un po' un orgoglio italiano perché tutti la conosceranno, una delle influencer più famose al mondo, una delle prime a fare questo mestiere che adesso sembra molto comune, ma quando lei lo ha fatto, insomma, non era così normale, penso varie volte si sia sentita dire di andare alla Vuré, di trovarsi un vero lavoro, queste cose qua che sono sempre molto classiche in Italia. E quindi Chiara Ferragni è entrata nel board di Tod's S.P.A., che è un brand, un marchio molto storico. Molto famoso, ovviamente, storico, quasi 100 anni di storia. Tod's S.P.A. comprende Tod's, Hogan, le scarpe forse più brutte in circolazione, Fei e un altro Roger Vivier che è meno conosciuto, magari calzature da donna. Comunque tutte calzature molto classiche, in Italia penso probabilmente il marchio di scarpe più comune, soprattutto per chi ha un certo tipo di look, però magari Tod si è accorta che il loro consumatore medio ha 68 anni e volevano dare un po' una rinfrescata all'offerta, quindi chi più adatto se non Chiara Ferragni, che è un po' la faccia della nuova generazione della moda, che tramite i social è riuscita ad arrivare un po' a tutte le fasce di età ed è diventata sicuramente un personaggio anche un po' più grande della moda, quindi si è detto che lavorerà anche per cercare di sviluppare progetti inclusivi con Tod's, che puntati ovviamente alla sostenibilità, ma anche dare un messaggio positivo, una mano alle nuove generazioni. Quindi molto curioso di vedere la Chiarona, la nostra amica, cosa combinerà con Tod's.
Tra l'altro, transizione breve tra nuova mamma, cioè per la seconda volta, a board member di Tod's, perché penso ci sia stata una differenza di qualche settimana, se non erro.
Sì, neanch'io adesso ho esattamente in mente la data di nascita della seconda figlia, però sì, penso sia una roba davvero di settimane, quindi women's in business rappresentate da Chiara Ferragni.
Passando alla seconda news, sempre nel mondo fashion e senza dubbio una news diciamo che si connette alla tematica delle collaborazioni che abbiamo trattato nel secondo episodio, perché appunto da una collaborazione è nata una vera e propria, diciamo, assunzione, perché di fatto sarà quello. Infatti Teddy Santis, che è il founder di Aimlon Dore, che è un brand di New York, nato nel 2014, che diciamo ha questo look molto classico e secondo me anche, tra virgolette, cavalcato il trend dei colori a pastello, perché hanno veramente utilizzato il colore in maniera intelligente e con appunto un blocking, cioè delle fasce di colore secondo me molto interessanti, che si è visto in miliardi di outfit di giocatori NBA, e che ultimamente aveva collaborato abbastanza spesso con New Balance. Infatti Joe, che è responsabile delle collaborazioni di New Balance, ha appunto annunciato che Teddy Santis diventerà nuovo creative director della collezione Made in USA di New Balance, che è una delle collezioni più dedicate per i veri fan di New Balance. Il 70% della collezione è appunto Made in USA, caratteristica di avere una qualità più alta e un look molto, molto classico. Quindi sono curioso di vedere come Teddy Santis riuscirà a continuare e ad evolvere questa parte del brand, che secondo me è molto interessante e che probabilmente potrebbe aver bisogno forse di qualche collaborazione autentica, tanto quanto le scarpe che New Balance ha fatto appunto con Aimlon Dore, che sono andate un po' su tutti i social recentemente con un look molto diciamo da pallacanestro.
Sì, anche perché questo spazio di New Balance è uno spazio non troppo esplorato ultimamente. New Balance, l'abbiamo già detto nel corso delle varie puntate, probabilmente è stato il brand di footwear, di sneakers, più in forma dell'ultimo anno, però questo soprattutto grazie a silhouette più legate magari alla scarpa da running retro. E se inizia anche a giocare nello spazio delle scarpe ispirate alla pallacanestro, o comunque dove il materiale principale è la pelle, la suola è piatta, che sono le silhouette un po' più comuni adesso, New Balance inizia a essere sicuramente un player abbastanza scomodo anche per i giganti come Nike, Adidas, anche se ovviamente la dimensione del business è diversa, perché come dicevi te, New Balance ha fatto una scelta un po' differente a livello commerciale. Sicuramente se mantieni la produzione negli Stati Uniti e in UK per quella che è la regione europea, È più difficile ovviamente creare volumi come quelli davvero dei big, però è una scelta che da molti consumatori è apprezzata e riconosciuta. Quindi partnership davvero interessante, che secondo me, soprattutto nel mondo NBA che citavi prima, avrà seguito. So che LeBron è un grande fan di Aimlon Dore, la indossa spesso, quindi ovviamente non lo vedremo indossare New Balance, però chissà cosa riserva cosa riservano le future collezioni anche per i giocatori NBA. E passando invece al tema caldo di oggi, che appunto è quello di come sarà un po' l'esperienza dello shopping post-Covid. Recentemente ho sentito diverse opinioni su quello che è l'impatto del Covid in generale sul mondo un po' del business. Potrebbero secondo me essere riassunti un po' in due modi. C'è chi dice che il Covid ha semplicemente accelerato trend che erano già lì e magari invece che svilupparsi in 10 anni si sono sviluppati e si sono compressi in un singolo anno. E invece dall'altra parte magari c'è chi dice che invece il Covid ha cambiato tutto, e ovviamente in modo drammatico per molti tipi di business, e ha creato trend che comunque anche in futuro non saranno troppo perseguiti. Secondo me, come molte volte succede, la verità è un po' nel centro, soprattutto in generale, cioè non solo parlando di fashion. Può essere vero che il Covid abbia creato trend totalmente inaspettati e che hanno condizionato in modo negativo il business. Cioè, pensiamo a business tipo i ristoranti o, non so, i parrucchieri. Hai voglia di dire il business deve essere innovato. Cioè, è un business che se non ci può essere la presenza fisica fa molta fatica. Per quanto riguarda il fashion, invece, magari il discorso può essere un po' diverso, perché è uno di quei settori dove la parte digitale comunque è molto importante.
Hai detto una cosa giustissima, cioè la verità molto spesso quando c'è un'opinione pubblica sta nel mezzo. Infatti una delle certezze che sicuramente è venuta fuori da questa transizione, dove tante aziende hanno sofferto da questa situazione assurda dove c'è appunto libertà di muoversi, cioè non c'è libertà di muoversi, non c'è la libertà di entrare in un negozio fisico con la stessa tranquillità che c'era prima della pandemia. Sicuramente una delle sicurezze è stata proprio il concetto di consolidamento che si è creato all'interno del mercato, con tante aziende che hanno acquistato altri retailer, per esempio i miei amici di JD Sports, che stanno facendo shopping a destra manca, li salutiamo, e che sostanzialmente stanno facendo vedere come chi ha la possibilità di spendere cash in questo momento può creare veramente una divisione notevole, una separazione notevole rispetto ai competitor. Per cui mi immagino che il futuro sarà anche molto collegato a questo, non solo nel mondo del fashion, perché se guardiamo per esempio ad Amazon, Apple, Google, eccetera, eccetera, sono probabilmente le vincitrici che escono da questa pandemia, appunto perché hanno la possibilità di tra virgolette utilizzare le loro risorse e copiare magari qualche business che è già di successo.
Eh sì, questo è vero, e magari ci sarà anche un cambio un po' delle regole, perché questi giganti stanno creando un mondo un po' nuovo a cui le regole, le leggi a cui eravamo abituati non sono ancora state adattate. Quindi si rischia un po' di creare una situazione di monopolio, barra oligopolio, in cui sono solo queste aziende a creare il mercato, poi spesso e volentieri magari in molti paesi riescono anche a non pagare le tasse, quindi è un po' una situazione delicata che andrà trattata. Però c'è una cosa da dire, che se parliamo dell'aspetto digital, soprattutto all'interno dell'industria del fashion, questi player, in particolare Amazon, hanno messo l'asticella molto più in alto rispetto al passato. Quindi se fino a qualche anno fa c'era ancora magari chi era scettico dell'esperienza di shopping online, soprattutto l'Italia in questo era molto indietro pre-Covid, c'era ancora magari l'idea di dire: ah, non so se fare shopping online perché poi magari il prodotto non mi va bene quando lo ricevo.
Ma anche Nick, io mi ricordo soprattutto ai tempi di eBay, che io utilizzavo abbastanza spesso, alle prime uscite di PayPal, mi ricordo che una delle paure più grandi era il pagamento online, mettere la carta di credito online era veramente, sembrava come se tu stessi dando soldi gratis al retailer di turno, che ovviamente non era esattamente così, ma allo stesso tempo a quei tempi c'era un rischio abbastanza alto di essere, diciamo, di prendere un bel pacco.
Adesso invece c'è un'inversione di questo trend, cioè adesso i propri dati li regaliamo un po' a tutti, cioè il primo che passa per strada, tieni, ti do i dati, dove non abito. So,
in media quanti cookies accetti al giorno?
Tutti, me li mangio, cioè davvero... No, penso di non aver mai letto un'informativa, questo assolutamente, e mai rifiutato, cioè, ma penso di non essere l'unico. E comunque sì, è cambiato totalmente, quindi anche la percezione che si ha del mercato digital, e possiamo dire che si è incluso appunto questa prima parte, questo primo capitolo dell'accettazione, chiamiamolo, e si entra in un nuovo periodo che deve essere un po' quello del consolidamento e dello sviluppo dell'innovazione. Perché seppur adesso sia molto diffuso questo tipo di servizio, non tutti i player sono Amazon, quindi ci sono molti margini di miglioramento, e se parliamo di fashion nello specifico, certi player si dovranno adattare a quello che è poi il fine, che è quello di servire il tuo consumatore nel modo più efficiente. Il consumatore adesso è un po' viziato, quindi si aspetta diverse cose, si aspetta che tu gli dia informazioni sul fit del prodotto, sui materiali, su se il prodotto è sostenibile, che tu gli dia uno shooting efficiente, cioè uno shooting dove si vede il prodotto magari vestito, tu gli dia informazioni sul modello che sta vestendo il prodotto. Tutte queste cose che sembrano banali, ma poi in un'esperienza di shopping online sono quelle che un po' ti fanno la differenza. Sì. Magari sono quelle anche che ti fanno ritornare il consumatore dopo, una volta che ha acquistato.
Sì, mi vengono in mente due episodi relativi a questa situazione, questo diciamo problema che hai appena menzionato. Sicuramente tutti questi fattori creano frizione tra appunto il consumatore che va su internet e vede il prodotto che vuole e diciamo il click finale, no? Dove fa il pagamento. Una delle problematiche più grandi è appunto quello del fit, cioè della misurazione, quella che è la mia esperienza di lavoro. Io so che ci sono stati tanti investimenti di tutti questi retailer, a partire da Zalando, appunto a JD Sports, Nike stessa, nel capire quali sono questi punti di frizione, soprattutto appunto nel fit, e cercare di migliorarli per far sì che questo non avvenga. Però ritorna anche un po' al concetto di integrazione tra digital e store, perché secondo me ci sono certi acquisti, soprattutto quelli magari un po' più tecnici, specifici e con un costo più alto, perché se ti compri un paio di mutande, insomma, più o meno la misura ci si può arrivare. La scarpa, per esempio, da correre è sicuramente molto diverso. E appunto mi viene in mente un episodio di un mio amico che recentemente è andato da Lucky Sport, che è questo negozio molto specifico per runners a Bologna, dove sono entrati e appunto il consumatore voleva provare due scarpe che conosceva già, e lo store, diciamo, non l'ha presa molto bene, appunto perché secondo me si immaginava il fatto del classico consumatore che entra, prova la scarpa, se ne va e la compra online, magari anche a un prezzo più basso. Per cui mi faceva abbastanza ridere pensare a questa situazione, appunto perché poi questo store, Lucky Sport, non vende online, che per me è veramente un qualcosa di inconcepibile a questo punto.
Tu hai esattamente descritto quello che adesso spesso viene chiamato figital, un termine orrendo per dire appunto l'integrazione tra digital e physical experience. Quindi appunto una persona spesso quando vuole un prodotto un po' più tecnico, si reca in uno store fisico dove sa che lo può trovare, la prova, dice ci penso, magari ripasso, la classica frase dove un negozio si mette le mani nei capelli e inizia a bestemmiare, e poi va online e la compra magari al 20% in meno perché c'è la Zalando di turno che ha quasi l'inventario finito e quindi la mette un po' in sconto. E secondo me questa è una delle tematiche in cui in futuro ci sarà tantissimo da lavorare, soprattutto magari per i business un po' più piccoli. Quindi magari tu hai fatto ovviamente un esempio specifico di Lucky Sport, ma questa cosa può essere vera per moltissimi retailer che non erano abituati proprio a questo modo di servire il consumatore. Loro erano abituati che se uno aveva bisogno delle scarpe da corsa, almeno a Bologna magari andava quasi per forza da loro perché erano uno di quelli che aveva l'assortimento più interessante. Adesso non è più così, l'assortimento più interessante ce l'ha lo smartphone che tu hai sempre in mano, che ti dice esattamente qual è il brand che ha la scarpa un po' più adatta a te. Poi magari se tu la vuoi anche provare fisicamente prima di effettuare il pagamento, vai in uno store e la provi. Però dove la compri alla fine è spesso online. E per un brand sarà molto importante che l'integrazione tra questi due canali avvenga in modo molto lineare, cioè
fluido.
Esatto, fluido. L'obiettivo non è che uno acquisti online piuttosto che in uno store fisico. L'obiettivo è che lui scelga il tuo brand rispetto a un brand altrui.
E che ritorni. Infatti anche la tematica di membership, secondo me, per tutto quello che riguarda il mondo digital è molto importante, non solo perché tu diventando membro dai appunto dei dati, come facciamo sempre, come dicevi prima tu, accettando tutti i cookies, ma allo stesso tempo possiamo magari ottenere dei vantaggi proprio grazie alla nostra fiducia nel brand e alla nostra, quello che viene detto appunto, loyalty. Un'altra innovazione molto interessante che è vicina a me, soprattutto nel mondo digital, è il mondo del dropship, che è un qualcosa di abbastanza complicato, che è stato parte della mia prima esperienza di lavoro all'interno della Nike. È appunto questo processo dove i retailer che hanno appunto comprato, facciamo un esempio, una scarpa sei mesi prima, dando le deadline di produzione che la Nike per esempio impone a tutti i retailer con cui lavora, finiscono con la taglia specifica online, non vogliono dare il disappunto al consumatore finale di arrivare nel proprio sito e non trovare l'Air Force One bianca nel proprio numero, invece che magari cambiare retailer gli offrono questo servizio che appunto si chiama dropship, dove invece che vendere quel 46 dell'Air Force One bianca dal proprio stock, lo vendono direttamente dallo stock del brand che le produce. E appunto dopo il processo è abbastanza semplice, nel senso che la Nike paga una fee a retailer, e Zalando per esempio è uno dei brand che ha fatto di questo partner program, come lo chiamano loro, un programma di vero successo. Sarebbe da parlarne in dettaglio, noi abbiamo anche degli insider, nostri amici che magari potremmo chiamare, magari sono veneti e che sicuramente ne sanno moltissimo di questa tematica.
Continuiamo a fare promesse e aspettiamo i fioi, che i nostri amici che vengano a supportarci. Comunque è bello perché Greg con te non si smette mai di imparare, cioè parli spesso di cose che nessun altro potrebbe descrivere in modo migliore. No, a parte le battute, ecco, questo è un discorso che in futuro inventario connesso sarà.
L'italiano suona veramente in maniera spettacolare. L'inventario connesso,
connected inventory, sarà sicuramente una cosa importante. Però io mi chiedo, se sei Nike o Zalando, che ormai appunto è diventato un player molto importante, ti puoi permettere di farlo? La situazione è magari un po' più difficile se tu sei un pesce piccolo e magari un brand un po' più emergente, che oltre a farti notare, oltre a dover provare a vendere il tuo prodotto davanti a quello di giganti, devi anche lavorare su questa cosa. Però è anche un modo per cui un brand più piccolo si può far notare se riesce a entrare appunto in questo tipo di programma di partnership con player che a livello digitale sono molto forti.
Sì.
E quali altri potrebbero essere secondo te i modi, il futuro in cui uno store fisico, magari visto che adesso abbiamo parlato molto più di digital, potrebbe espandersi e operare in questo nuovo normale, in questo nuovo scenario?
Dunque, sicuramente una delle cose più importanti è, come abbiamo detto prima, la fluidità che ci deve essere tra il processo del consumatore che va online e cerca il prodotto e l'arrivo allo store e come questi si integrano. Sentivo l'altro giorno un podcast di Business of Fashion, che salutiamo, che parlavano appunto di questo argomento, che è stata fonte di ispirazione appunto di questo titolo, di questo episodio, e parlavano del fatto che lo store debba diventare nel futuro il media, cioè loro intendono lo store deve essere un punto di incontro dove si parla del prodotto, dove si fomenta la passione di chi fa parte dello store e dove si invita la gente a spendere tempo, perché di fatto io, brand che ho lo store, se tu passi tempo lì probabilmente ti insegnerò qualcosa di nuovo, ti riuscirò a convincere a comprare qualcosa di nuovo, proprio perché stando lì parli con gente che probabilmente comprerà nello stesso store, eccetera eccetera, e si costruisce questo senso di community che è importantissimo secondo me per creare un vero e proprio brand. D'altro canto, se pensiamo a tutti i canali media, come abbiamo appena detto nei scorsi 10 minuti, sono dei canali di shopping e appunto forse il ruolo si invertirà, perché all'inizio i canali media erano appunto semplicemente un punto dove incontrarsi con altre persone sui social o dove scoprire nuovi brand e si faceva fatica magari a comprare online. Ora forse diventerà quasi l'opposto, proprio perché questi canali media saranno la fonte principale di shopping nel futuro. Non so cosa ne pensi, Nick.
Sì, è sicuramente un discorso assolutamente sensato, interessante. E mi piace molto la figura dei negozi, un po' anche come, oltre che punto di ritrovo per i vari appassionati, anche come autenticatore di certi brand, quindi che è poi magari il motivo per cui anche brand giganti come Nike, Adidas, eccetera, abbiano ancora bisogno di essere presenti sugli scaffali dei vari JD Sports, Foot Locker, Snipes, perché certi consumatori non riescono ad arrivare a certi consumatori da soli. Il consumatore che entra in un Foot Locker non è spesso lo stesso consumatore che entra in un Nike Store, e quindi hanno bisogno di questi autenticatori che sono a loro volta un po' dei brand. Il consumatore di Foot Locker non è necessariamente un consumatore puro di Nike, è un consumatore più puro magari di Foot Locker, cioè lui va da Foot Locker, guarda cosa c'è sullo scaffale e prende quello che gli piace di più. Quindi su questo, secondo me, gli store fisici, soprattutto quelli che magari lavorano nell'ambito di wholesale, cioè di rivendita di altri brand, è un punto su cui dovranno giocare molto, creare una loro identità di brand molto forte. Cioè io non vado nel Nike Store perché voglio le Nike, io vado da Foot Locker perché mi sento vicino ai valori e alla passione che può trasmettere Foot Locker, e poi da lì eventualmente vedo se comprare Nike, Adidas. Quindi questa interazione ci sarà molto. Un'altra cosa su cui secondo me si potrebbe investire sono gli eventi. Cioè se tu fai in quanto store riesci a organizzare, che poi è un po' anche sicuramente un punto di contatto con quello che dicevi tu prima. Cioè se io per creare appunto quella cultura, quella passione, organizzo eventi in cui, non so, invito un designer particolare o piuttosto che magari anche una star del rap, della musica, non so, tanti tipi di ospiti puoi avere, o eventi in generale sul lancio di una scarpa, sul lancio di un particolare prodotto. Tutte queste cose sono quelle che un po' ti fanno anche avere un vantaggio competitivo rispetto al canale digital, perché sicuramente è bello fare una raffle, però non so, magari anche avere una particolare esperienza fisica con uno store per comprare un prodotto, anche quello può avvicinare molti consumatori, e è soprattutto l'arma che tu hai in più rispetto al digital, perché se ti provi a confrontare col digital in termini di velocità di esecuzione, quanto possa essere comodo, il tipo di shopping perderai sempre, perché non c'è store che sia in grado di servirti come è in grado di servirti magari un'app sul telefono. Quello su cui puoi guadagnare è la vicinanza delle persone, fare vivere un po' emozioni collegate all'esperienza fisica, e secondo me è lì che va fatto il grande lavoro. Non sono una persona che pensa che in futuro gli store fisici non ci saranno o saranno limitatissimi. Secondo me c'è molto margine per gli store fisici, sicuramente però devono riconoscere che qualcosa è cambiato, e se continui a fare le cose alla vecchia maniera finisci secondo me per fare un...
Come la Kodak, no? C'era questa... Chi ha studiato economia probabilmente ha visto il caso della Kodak. Si parla sempre, quando fai sempre le stesse cose e il mondo attorno a te, nell'industria attorno a te cambia e tu non cambi, a un certo punto rischi di perdere tutto. A livello di innovazione invece, secondo me negli store una delle cose più interessanti, appunto quando si parla di contatto fisico, magari con un esperto che ti fa vedere il prodotto, soprattutto a livello un po' più alto, cioè mondo del lusso, eccetera, il private shopping sarà sicuramente un qualcosa di chiave, un po' perché dà la sensazione al consumatore finale di essere importante, ma anche perché ti dà questo nuovo ruolo dello stylist slash commesso, è una parola che suona un po' male, ma che appunto ti aiuta a scegliere magari la collezione migliore, che magari ti conosce addirittura, magari non ti conosce come persona, ma sa che tu hai comprato certe cose perché tu sei registrato dentro la membership, per cui apre questo mondo enorme dove il contatto fisico è chiave e dove appunto si passa tanto tempo in store, magari al terzo piano di uno store, non so, sulle Champs-Élysées, mi immagino, così, giusto per...
E poi sì, parlando... Sei abituato a un certo lifestyle, Greg, comunque, cioè non è che hai detto così la prima via che ti veniva in mente a no. Sasso Marconi, cioè hai detto...
non da sottovalutare Sasso Marconi, grandi colli Sasso Marconi, però sicuramente Parigi, quando mi viene in mente il lusso e quando mi viene in mente un brand d'haute couture, sicuramente la prima città che mi viene in mente, Champs-Élysées, probabilmente la via con gli shop più esclusivi. Parlando di terzi piani, che guarda questa transizione incredibile che ti sto per fare, un'altra delle tematiche di innovazione è sicuramente quella di diminuire diciamo il footprint, cioè lo spazio dove il consumatore comprerà, e aumentare quella che viene chiamata backdoor o magazzino, appunto perché lo si utilizzerà come fulfillment center per magari spedire direttamente al consumatore finale da lì, e questa è una cosa che so per certo che Nike sta facendo e che veramente dà la possibilità di aumentare la velocità di spedizione esponenzialmente. Per chiudere, un'ultima innovazione interessante da tenere d'occhio nel presente e nel futuro, un po' anche data dalle diciamo restrizioni del Covid, è quello del comprare online e prendere il prodotto in store, quello che in termine tecnico si chiama BOPIS, cioè Buy Online Pick Up in Store, e anche tutto quello che appunto crea questa intersezione tra digitale e fisico, che secondo me sarà molto interessante da vedere diventare più mainstream.
Comunque, per riassumere un po', possiamo dire che la priorità principale in futuro sarà quella di come tu servi il consumatore. Il consumatore, avevo letto una cosa interessante sul tipo di cambiamento della società, cioè che prima, non so, anche fino a qualche anno fa, era una società incentrata molto sulla produzione, cioè devo produrre, produrre, produrre per poter vendere, 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 fare volumi, eccetera. Diventando anche un po' più consapevoli di quali sono le implicazioni del produrre così tanto e tutti anche gli svantaggi climatici e i costi che ci sono associati, si passa a una società che è fortemente, che gira fortemente intorno al consumatore. Quindi io devo sapere esattamente quanto prodotto mi servirà per poter sfamare la domanda che ricevo dai miei consumatori, e poi l'obiettivo mio come brand è quello di saper servire il mio consumatore nel modo più efficiente possibile, cioè quindi quando lui vuole e nella modalità che preferisce. Quindi se vogliamo lasciare un consiglio generale dopo tutte queste grandi visioni che abbiamo riportato, è questo, cioè quello che se ti vuoi distinguere dalla competizione, quello secondo me su cui bisogna focalizzarsi è il modo in cui è servito il proprio consumatore, che diventa il protagonista dell'esperienza di shopping.
Sì, e collegato a questo concetto contorto che hai appena spiegato, sicuramente c'è il concetto di dov'è l'attenzione del consumatore, perché al giorno d'oggi, non so voi, ma il mio span di attenzione, secondo me, si aggira intorno ai 15-20 secondi, e il fatto di avere sempre in mente certi brand diventa fondamentale, per cui i brand che vinceranno nel futuro sì, saranno quelli che riusciranno a integrare meglio il percorso digitale e fisico, ma anche quelli che riusciranno a rimanere nelle nostre zucche.
Detto questo, presentiamo, non so, una proposta Lucky Sport per aprire il sito, per fare un'app.
Tra l'altro Lucky Sport, non so se siete mai stati, per i bolognesi che ci ascoltano, vi fanno quel test dei piedi, che secondo me è una grandissima cagata, ma comunque salutiamo Lucky Sport.
Vabbè, direi che possiamo chiudere. Greg, sei soddisfatto col contenuto di oggi?
Assolutamente, soprattutto in questa domenica uggiosa direi che abbiamo utilizzato questi 40 minuti abbastanza, in maniera abbastanza saggia.
Va bene, e ci rivediamo il prossimo lunedì, ovviamente con la puntata numero 5. Non svegliamo ancora il contenuto, perché in realtà probabilmente non lo sappiamo neanche noi, però
questi sono dettagli,
questo non conta. Ciao a tutti,
peace. Yeah.